io. Allora, fatto anche quello, si iniziava il lavoro. Nel frattempo arrivavano altri arnesi, altri equipaggio di lavoro e via avanti. Poi sono arrivati gli ingegneri. Ingegneri erano tutti americani perché il lavoro era loro. Si ha contribuito anche il Canada, però il lavoro era diretto di loro.
Sì.
Ed era segreto, difatti noi emigranti non si avrebbe potuto neanche partecipare lì, perché non eravamo cittadini ancora. Ma ci hanno fatto capire che noi siamo cittadini canadesi, però ci siamo fatti dopo, in un senso non è che siamo stati obbligati, ma si pensava, se ci hanno fatto così sarà anche l'interesse di farci, no? Non abbiamo mai pensato alla cittadinanza italiana che forse sarà persa, non si voleva mai perdere la cittadinanza italiana. Si faceva cittadini anche per poter partecipare in lavori di governo, capisci? Il lavoro va avanti e si comincia a fare capannoni per l'equipaggio, si comincia a lavorare per fare questa pista. Consentiva in fare una pista per apparecchi e una stazione di collegamento. Allora, ogni 50 miglia era una pista per apparecchi. A 50 miglia più distante erano gli apparecchi di collegamento. E percepivano ogni oggetto che passava nell'aria.
Radar.
Compreso il radar.
La stazione radar, questo.
Che sarebbe quello lì.
Sì.
Allora, non so adesso quanti erano, ma erano 160 campi che lavoravano per fare questa linea.
Tantissimi.
Per darti un'idea, che nessuno saprà mai quanti soldi sono stati spesi per una cosa che poi non ha servito un fico secco. Non sono strade, non sono ferrovie. Per venire una nave che non è venuta, erano solo 2 settimane di tempo se una nave non tanto grande poteva procurarci equipaggio, materiali, che so io. Cioè, tutto ha dovuto trasportarsi in aereo. Pensa che questo apparecchio, quando volava, da quando partiva, erano già $1,500 all'ora. Quanti viaggi ha fatto? Non so quanti, ma un'immensità. È una spesa enorme che nessuno ha mai conosciuto quale fu stata la spesa totale, ma quello che noi abbiamo guardato non ha servito un fico secco. E quindi, tanto per dire sul lavoro, era freddo, tanto freddo, che abbiamo lavorato anche in 60 gradi sotto zero. Però per esperienza pratica ti devo dire che quando hai passato i 30 gradi, 35, il tuo corpo, se sei ogni giorno nella stessa temperatura, viene come a... si abitua alla temperatura che tu sei, capisci? E non senti né più né meno freddo, siano 50, siano 60, non senti più freddo. I vestiti erano procurati di loro, si avevano appunto vestiti adatti per il nord, parker che affrontavano qualsiasi vento. La zona è molto, molto ariosa, c'ha molte arie. Infatti la neve viene solo alla fine di agosto e primi di settembre. viene un po' di neve, non tanta.
Quando si alza un pochino la temperatura.
Sì, ma perché dopo è troppo freddo, no? Ma la neve si accumula con i venti, perché diventa come un ghigli in Africa. Corre in giro sempre con la neve.
Sì.
Infatti, qualche volta tu vai a dormire nella tenda e ti viene il vento e copre tutto, perché parliamo adesso di accumulamenti di neve, sai,
sì,
muraglioni di neve, come questa casa, no?
Sì.
Allora tu vai a dormire che la tenda è, insomma, pulita, no? Ma quando ti alzi sei sepolto nella neve.
Sì.
E allora devi scavare via un poco fin quando trovi qualcosa. Sì, non è che sia impossibile, capisci? Ma solo per farti vedere. Questo era per noi allegria, no? Ci si divertiva in certi casi. Però vedi, i vestiti erano adatti alla zona. Qui davanti alla faccia era un mucchio di ghiaccio, perché come veniva fuori il fiato gelava, no? E poi sì, anche gelava, ma intanto veniva un mucchio di ghiaccio. I motori, quando sei fuori, devono correre giorno e notte, perché se tu li fermi non corrono più. Allora dovevano fare anche un ambiente per l'equipaggio e con un riscaldamento, soltanto per dirti quante spese sono state fatte.
Incredibile.
Sì.
Incredibile, non immaginavo.
E questo lavoro ha durato per circa 2 anni.
2 anni è rimasto lì?
Well, io sono stato 22 mesi. Ma uno dei miei paesani è rimasto lì fino alla fine. Ha fatto 24 mesi.
Come si chiama questo paesano?
È morto adesso, Nunzio Burlum.
Uh-huh.
Sì. Anche il terzo. Anche il terzo paesano è rimasto fino all'ultimo, sì. E guarda, mo.
L'altro paesano si chiamava?
Mario Zorato. Questo pallone, o uno come questo, beh, questo è quello che hanno fatto, no?
Uh-huh.
Se non era per noi, i canadesi non lo facevano.
Sì.
O non andavano a lavorare. Perché? Ah, lì è pericolo. Lì si scivola. Ah, io non vengo a perdere la pelle qua. E non andavano. E ci hanno chiesto a noi, io guidavo una macchina ed ero occupato con quello, ero un camion. Ma gli altri due miei paesani hanno lavorato per fare questo pallone, che sarebbe una cosa di ingegneri. Ma era l'ingegnere, diceva loro cosa fare. E ha fatto.
Ma l'ingegnere non si avventurava.
No, non andava a lavorare, lui diceva cosa fare. Mm-hmm. Sì.
Il radar lo avete costruito voi?
Sì, ma sono pannelli, sono solo pannelli da mettere uno vicino all'altro praticamente. Allora. E dopo sono da pullonare.
Sì.
Capisci? È una cosa che lo puoi fare quando uno ti dice fa così, fa colà. Sai, se c'è una direzione lo puoi fare. Allora, la fermatura qui, queste quattro colonne e il coso nel mezzo l'hanno fatto i ferrarieri, quelli che lavorano in ferro, no?
Sì.
Ma poi il resto qua, che è di plastica, un vetro di plastica, diciamo così, l'han messo assieme i nostri due paesani, Mario e Nunzio.
Che bravi!
Capisci? Tanto per dire, no? Certe cose.
Quindi era apprezzato il vostro lavoro?
Tanto.
Eravate fra quelli che lavoravano di più?
Fra quelli che lavoravano di più, che producevano di più. Difatti, nessuno. Difatti, ti devo dire che la gente, per distinguere adesso canadesi, arrivavano, non sapevano cos'era il nord. Come sono arrivati, hanno detto, cambiato idea, no, io non sto qua, voglio andare indietro. Pagato il viaggio, dato da mangiare, hanno dormito una sera o due, non so quanto, non hanno lavorato un'ora, vogliono ritornare indietro, siccome c'era un apparecchio che arrivava e partiva ogni giorno, sono partiti e sono ritornati a loro, in Alberta o a Vancouver, ma non sono rimasti neanche per tre giorni. E allora la compagnia ha detto, ma che razza di gente dobbiamo avere per poter andare avanti? Ecco perché si sono andati da fare loro con gli emigranti. Ed erano rimasti, praticamente erano tutti emigranti quelli che erano là, non solo italiani, ma erano dei polacchi, erano germanesi, erano tanti altri. Al di fuori di ingegneri e, che so io, i capi lì.
Dirigevano i lavori.
Sì. Erano tutti emigranti e a me mi dispiaceva vedere e sentire certe cose. Il mangiare era ottimo.
Cosa mangiavate?
Bene, bistecche se vuoi di ogni qualità, frutta, verdure, arrivavano parecchi pieni di viveri, capisci?
Bisognava mangiare,
sì,
così,
sì.
Bisognava essere in forte.
No alcol?
Ah, non
no alcol di nessun genere, specialmente se perché si aveva un gruppo di esquimesi assieme, di non dare a loro, perché fatto pratico, qualcuno ha fatto il sparazzone, diciamo così, e ha voluto dividere col bere, no? E gli esquimesi non hanno direzione e sono morti un paio.
Morti proprio?
Sì, perché se tu gli dai da bere quando sei in una temperatura del genere e non sei abituato, è come mettere un ferro rovente dentro nel ghiaccio, non so cosa succede. E quindi dopo di quella volta non hanno permesso più, ma neanche birra, niente alcol. Un altro fatto che per me è stato molto, molto bene per me. Fumavo e mi hanno detto, guardate, se fumate portatevi via delle sigarette perché là non c'è niente.
No?
Sì, non ce n'è, non sono abitazioni, non sono paese, non è nulla, no? Allora ho portato via una stecca di non so quanti pacchetti sono dentro, saranno 10-15. Come sono arrivato non mi sono sentito da fumare e da quella volta non ho fumato più.
Meraviglia!
Se avessi provato qui tante volte, no?
Che meraviglia!
E quindi come posso farti vedere qualche fotografia qui, vedi, questa sarebbe la stazione radar, no? Questo è il famoso apparecchio di trasporto.
Sì.
Questo è una balena.
Ah, questa è lì, l'avete trovata?
Sì, questa è una, quella che ti parlavo io.
Sì.
7 miglia fuori dell'acqua. Era grande, eh?
Questa è una balena. Enorme, molto grande. Questi mesi vivevano con voi?
Sì, e quello lì è uno che parlava un po' d'inglese. Era il capo di tutti gli esquimesi. Perché come tu sai, gli esquimesi non avevano case a quei tempi e neanche un moggio di legno. Erano ancora
igloo.
Oppure una tenda,
tenda
d'estate, ma d'inverno la coprivano con la neve,
sì, perché
nessuna cosa migliore, sì, nessuna cosa migliore che avere neve
sì.
giro, perché ti sembra di avere chissà che freddo dentro, però dentro in un idlo di neve sei più caldo che non fuori, eh?
Certo.
No, fatto di verità. Ma qui sono un po' di bambini che io mi divertivo con loro.
Bambini carini.
Sì, sì, sì. Ah. Gli esquimesi non hanno malizia, sono intelligentissimi. Se ti vedono giocare a piccate, dopo un paio di volte loro ti vincono.
Avete insegnato voi friulani a sì, giocare sì, a briscola?
Sì, no, 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 giocano altri giochi canadesi, no? E loro venivano a curiosare lì, guardavano. E un giorno uno gli ha detto, aveva nome Jack. Jack, come here, try to play cards. Ha provato, ha sbagliato un po' di volte, ma dopo un due o tre volte giocava bene come gli altri. Intelligentissimi. La stessa cosa con l'equipaggio. Tutto l'equipaggio che si aveva è rimasto là e loro hanno continuato dopo. Si sono fatti progresso così. Un altro particolare che qui non si vede solo uno, forse sarà il mio, che tira una slitta. I trasporti d'inverno, in pieno inverno, perché l'oceano è ghiacciato, invece di usare l'apparecchio, usavano due di questi giganti, no? Giravano le lame, le facevano una specie di V, così, a pari, e si facevano la strada.
Neve, tipo spalaghiaccio.
Sì. Ah. E dall'Alaska arrivavano rifornimenti con due di questi che trascinavano sei o otto slitte, ma
grandi
sì. Avevano ferro, avevano cemento, avevano legname, avevano qualsiasi materiale che occorreva. Nel freddo di 60 gradi, coperto con un grande telone, con riscaldamenti a aria calda, noi abbiamo gettato cemento per fare le fondamenta di questo qua. A 60 gradi sotto zero.
Il cemento riusciva ad avere preso?
Era un cemento apposta per quel lavoro lì. È un cemento che anche se va nell'acqua
solidifica comunque.
Sì. Questo è un nido di delle parnici del nord.
Sì.
Tutto è bianco d'inverno. Qualsiasi uccello o qualsiasi animale. Tutto deve essere bianco. E qui è estate perché nidano d'estate, non
d'estate, sì, sì, sì.
Avevo una fotografia con dei piccoli fiorellini. Tutto ciò che esiste in fatto di vegetali, non ci sono vegetali, diciamo così, ma tutte le erbe in tre settimane devono nascere e morire.
È una brevissima stagione.
Sì, una brevissima stagione. Allora, là si aveva il sole che non tramontava mai. Io mi ricordo le giornate, dal 13 di luglio al 15, dal 13 di giugno al 15 di luglio, il sole non andava mai a tramonto. Come dal 15 di gennaio, sì, al 15 di dicembre, al 15 di gennaio, non era sole per niente.
Mai. Sempre notte.
Sempre notte.
Sempre scuro.
No, non era
buio sera, tipo come se fosse sera.
Sì, un po' di ore si vedeva come subito dopo un tramonto qui, no? Mm-hmm. Sì, così. Ma era scuro praticamente tutte le ore, specialmente se era nuvolato, e specialmente se ti tira questo vento che come Ghibli porta con sé neve, che so io, no? Non vedi niente. Infatti eravamo obbligati a rimanere dentro perché ci si perdeva, non sai dove vai. Sì, perdi la tramontana e quindi qualche volta può succedere che tu ti perdi e non sai dove vai. Adesso non mi ricordo, non nel nostro campo, ma in qualche altro campo è stato qualche morto.
Qualcuno è uscito,
non è riuscito a rientrare, invece di venire vicino è andato più lontano, non veniva più, scompare. E dopo se per caso comincia a cadere e lo prende il freddo, si raffredda e muore così, poi viene coperto da altre nevi.
Non viene neanche trovato
fin quando non si gela la neve. E quindi ho fatto questi 22 mesi là e poi sono rientrato a Vancouver.
In questi mesi non aveva quindi modo di avere contatto con
nessuno,
con la famiglia?
No. Si aveva contatto per iscritto. Sì. Difatti io corrispondevo anche come scuola, benché ero al nord.
Sì?
Perché avevo iniziato un corso prima, no? E siccome l'istruttrice, la maestra che ci insegnava ha detto, ma anche se tu vai via, bene o male, scrivi, no? Incominciavo a scrivere un pochino e ho continuato così, no? E ho fatto fin tutto il tempo che ero via, ho scritto, e mi mandavano le lezioni. Sì. E ho tornato a fare praticamente le elementari che avevo già fatto in Italia.
Però in inglese.
In inglese?
Sì. Benissimo, è stato bravo, molto bravo.
Oh, scrivevo più bene di quello scrivo adesso, perché adesso l'ho dimenticato.
Perso la pratica,
perché se non continui... Specialmente dopo finito di lavorare, anche dopo che sono andato in pensione, meno ancora, perché prima sono sempre notti da fare, conti da fare, che so io. Non è mai come sei, giorno dopo giorno, fai sempre la stessa cosa. Io impiegavo un'ora dopo il lavoro o anche più, dipendeva a quanto tempo avevo a disposizione, ma mi piaceva e l'avevo imparato abbastanza bene.
Peccato.
E quindi quelli lì sono stati i 3-4 anni di avventura per me, che non li dimenticherò mai nella vita. Poi sono rientrato a Vancouver e sono venuto in Italia, sono andato in Italia appena rientrato a Vancouver. Ho voluto andare a vedere perché erano passati 5 anni e io avevo promesso.
Quindi è rientrato in Italia, che anno era?
Del 57. Sì, del 57. E dove ho incontrato mia moglie. Già la conoscevo da prima.
Sì.
Sì.